Abbiamo raggiunto al telefono Alberto Zorati di Fair Cooperativa. Insomma, volevamo fare un po' il punto. Abbiamo parlato fino adesso di crisi economica internazionale. A questo si collega il problema della crisi ambientale globale. Si apre a Durban il 17° vertice sui cambiamenti climatici. I media non gli hanno dato grande spazio, però bisogna dire che si è anche reduci dalle grandi delusioni di Copenaghen e di Cancun. Ormai pochissimi investono sulla possibilità che si prendano decisioni concrete. Le posizioni così riassunte sono un po' che la Cina sembra più disposta a trattare, ma ovviamente dice che avrà il suo passo, non vuole percorsi eterodiretti, ma ha le sue questioni socio-economiche. Gli Stati Uniti dicono che non si obbligano paesi diciamo pari peso, loro non si obbligheranno a nulla. E soprattutto la novità è che per bocca del suo ministro dell'ambiente il Canada pare abbia già deciso di abbandonare definitivamente il gruppo riunito al protocollo di Kyoto. Questa è la breve introduzione per te, Alberto. Se ci vuoi fare un po' il punto sulle prospettive, l'importanza, se ne ha ancora, di questo vertice.
Sì, insomma, le prospettive sono quanto mai poco chiare, mi verrebbe da dire. Noi siamo in un periodo, questo, che è un periodo molto importante per i negoziati multilaterali sul clima, nel senso che la prima fase del protocollo di Kyoto, che era stato deciso nel 1997, ma come dire, la prima fase in realtà è iniziata nel 2005, si conclude il prossimo anno, nel 2012, con gli obiettivi di riduzione delle emissioni che erano stati evidenziati in particolar modo per i paesi industrializzati e che però, diciamo, a livello globale nei fatti non sono stati raggiunti, no? Se non, come dire, obiettivamente un calo delle emissioni, ma legato più alla crisi economico-finanziaria che non ad altro. Il problema è che in questo momento, in realtà già da Cancun si sta discutendo, e da Copenaghen si sta discutendo questo secondo periodo di implementazione di Kyoto dal 2012 in poi, che dovrebbe essere un periodo in cui si riaggiorna il protocollo, si riaggiornano e si dovrebbero riaggiornare le regole vincolanti che dovrebbero portare a un taglio delle emissioni, ma è proprio su questo, come su altri capitoli come il finanziamento, il Green Fund, il finanziamento per adattamento e mitigazione, che ci sono i più grandi problemi, no? Perché il protocollo di Kyoto già era zoppo del fatto che gli Stati Uniti decisero di non ratificarlo e quindi continuarono nel loro splendido isolamento, ma dall'altra parte, come dire, ci sono blocchi contrapposti che nei fatti si allontanano prepotentemente da quello che dovrebbe essere un accordo realmente vincolante per il taglio delle emissioni. Questo è molto preoccupante perché già nel 2010 diversi istituti di ricerca internazionali e anche statunitensi hanno mostrato come ci sia stato un incremento delle emissioni di gas serra rispetto al 2009, peggiore rispetto a quello che il panel di scienziati aveva previsto. E quindi, come dire, l'impatto di questo sistema economico sul clima e sull'intero pianeta, ma che significa poi sul benessere delle generazioni che verranno, dei nostri figli, è un impatto molto pesante e il rischio che non esista una leadership politica adeguata oggi capace di poter essere all'altezza di questa sfida.
Sì, dentro quello che, insomma, questa sfida, quanto pesa anche il discorso del momento particolare che stiamo attraversando, cioè questa crisi economica di cui ormai si parla, di contagio, recessione, che sicuramente dentro il dogma, diciamo, del pensiero unico liberista e quindi del capitalismo e quindi necessariamente anche un pensiero della crescita, cioè quanto è forse ancora più difficile, no, portare avanti un discorso diciamo una direzione altra rispetto alla questione ambientale, che è anche una questione energetica, ma che è sempre di più anche una questione di civiltà ormai.
Sì, anche sì, perché, beh, scusami Alberto, il cosiddetto Green Fund occuperebbe fondi piuttosto cospicui, no? Diciamo, le promesse erano state abbastanza alte.
Sì, anche se in verità, come dire, cospicui poi, se lo immaginiamo relativamente a quello che si sta stanziando per le banche, in verità forse certo, c'è molto da riflettere, no? Certo. Nel senso che il Green Fund era stato ipotizzato già a Copenaghen, poi in un certo senso ridefinito a Cancun, quindi all'ultima conferenza delle parti del Messico del dicembre scorso, con due passaggi, uno fast start, cioè un fondo che entro il 2012 avrebbe dovuto stanziare, mobilizzare circa 30 miliardi di dollari, mentre un green fund che sarebbe dovuto arrivare a mobilizzare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020. Questo sia per la mitigazione, quindi per il taglio delle emissioni, sia per l'adattamento, cioè per sostenere, come dire, la resilienza di tutte quelle comunità umane, di tutti quei paesi che più di altri soffriranno il cambiamento climatico, inteso come diminuzione delle piogge o aumento delle inondazioni o aumento delle siccità. Questo dipende molto dalle situazioni territoriali, locali. Se noi pensiamo che, come dire, diversi paesi hanno chiesto nettamente di più, i paesi dell'Alba, Bolivia in testa, hanno chiesto 400 miliardi di dollari invece di 100, ma se noi pensiamo che il piano di salvataggio delle banche solo statunitense, nelle due amministrazioni, quella Bush e quella Obama, ha stanziato circa 1.300 miliardi di dollari, ci si rende conto che insomma quello che poi è stato pensato a Cancun è un tredicesimo di quello che un singolo paese ha stanziato, ma ha stanziato veramente per salvare le banche. E si parla di fondi mobilizzati, che insomma la diplomazia non è un'opinione, mobilizzare non vuol dire stanziare, vuol dire trovare da altre fonti, che può essere anche l'aiuto pubblico allo sviluppo. Quindi, come dire, non esiste un impegno oggi sostanziale, finanziario, per combattere il cambiamento climatico. È vero che c'è una crisi economico-finanziaria, ma è anche vero che la crisi climatica offre anche delle possibili vie d'uscita, che non sono il capitalismo verde, ma che sono un ripensare l'economia in maniera tale che sia più sostenibile. E come sostenibilità intendo un'economia che sia radicata sui territori, che riprenda in mano un'agricoltura che sia un'agricoltura locale, sostenibile, che abbassi emissioni di carbonio. Anzi, l'agricoltura, diciamo, locale e quella biologica sono delle agricolture che assorbono molta CO2, un utilizzo diverso del suolo. È chiaro, bisogna ripensare un paradigma anche dal punto di vista della sua applicazione locale sui territori. Però, come dire, basti pensare al 4 novembre di quest'anno a Genova, quello che è successo è conseguenza sì del cambiamento climatico, perché, come dire, una tanta quantità d'acqua arrivata in così poco tempo non si era mai vista, ma è anche conseguenza di una gestione del suolo delinquenziale, che ha fatto sì che la cementificazione sommata al cambiamento climatico portasse 8 morti, tra cui 3 bambini, e 1 miliardo di euro di danni.
Sì, delinquenziale. Quindi, o potremmo dire anche capitalistica.
Sì, esatto, sì, io tendo, forse tendo a metterle insieme queste due cose. Però diciamo sì, è uno sfruttamento del suolo che passa attraverso sicuramente uno sfruttamento economico, ricerca di profitto, no? Però passa anche attraverso una lettura del mondo che è una lettura fortemente antropocentrica, per cui i diritti di profitto delle persone vengono prima di tutto il resto. Come dire, questo però testimonia che il non fare niente, questo non lo dico solo io, lo dice anche il programma Ambiente delle Nazioni Unite, quindi anche strutture molto molto, molto più accreditate di me, chiaramente, grandi ONG, insomma i movimenti sociali, il non fare niente rischia di portare dei danni che porteranno dal punto di vista economico delle ricadute molto più pesanti di investimenti attuali, dei possibili investimenti attuali. Quindi è anche una questione di visione di lungo periodo. È anche una questione però che presuppone non soltanto l'attivazione, per così dire, o la presa in responsabilità in carico di questo problema da parte dei governi, ma anche di tutte quelle realtà locali, parlo delle regioni, parlo delle province, parlo dei comuni con i loro piani urbanistici, e quindi anche nostra come cittadini, che dobbiamo mobilitarci da subito per difendere il nostro territorio contro le infrastrutture devastanti come potrebbe essere la TAV, con le infrastrutture che ancora una volta cementificano il nostro paese o comunque il nostro territorio, perché anche questo è lotta al cambiamento climatico.
Certo.
Anche questo è un modo per fare non un modello di sviluppo, ma un modello di società diverso.